Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Volgiamoci adesso alla parola di Dio, a Luca 15. Il nostro testo per questa mattina è Luca capitolo 15 e cominciamo dal versetto 11 con la ben nota parabola del nostro Signore, probabilmente la sua parabola più conosciuta e più memorabile, nota come la parabola del figlio prodigo. Charles Dickens disse che questo era il più grande racconto breve mai scritto, e lo stesso disse Ralph Waldo Emerson, due signori che, quanto a raccontare una bella storia, se la cavavano piuttosto bene anche loro, ed è probabilmente la più ricca ed inesauribile tra le parabole di Gesù, e tuttavia è anche vero che un bambino può afferrarne la verità fondamentale. Quando arriviamo ad una parabola come questa, è veramente essenziale ricordare che la Bibbia è un libro medio orientale. È un antico libro medio orientale. Le sue verità sono collocate in una cultura che è molto lontana dalla nostra. Noi viviamo nel mondo occidentale, 2000 anni dopo questi avvenimenti, ed abbiamo ben poca esperienza diretta della vita in Medio Oriente, sia antica che moderna. Ed è fin troppo facile strappare questa storia dal suo contesto, trasportarla nel nostro mondo moderno e trarne applicazioni che, nel migliore dei casi, sono estremamente riduttive. Questa storia merita più di una trattazione ridotta all'osso. Non è una storia che si può comprendere superficialmente, né nella sua ricchezza né nel suo messaggio. E qui ci sono sfumature, sottigliezze, ci sono atteggiamenti e caratteristiche culturali che le conferiscono il suo pieno significato. E ricordate, qualunque cosa la Bibbia significasse per le persone alle quali fu scritta, quella stessa cosa significa per noi oggi. Qualunque cosa Gesù intendesse comunicare alle persone alle quali parlò, è esattamente ciò che le sue parole significano oggi. Ed una delle tristi realtà del nostro mondo moderno è che abbiamo fretta di leggere la Bibbia e di metterla in pratica senza mai interpretarla. E in uno sforzo che è piuttosto incessante di aggiornarla, ignoriamo il suo contesto originario nella fretta di trascinarla nel XXI secolo. Ma se vogliamo trarre da tutto questo ciò che Dio voleva che conoscessimo e ciò che intendeva rivelare per la nostra edificazione, è essenziale comprendere che dobbiamo ascoltare queste parole così come le ascoltò il pubblico di Gesù. Nella loro mente c'erano idee profondamente radicate, atteggiamenti culturali profondamente radicati, schemi profondamente radicati, sentimenti e sensibilità mai espressi, propri della vita nei villaggi contadini del Medio Oriente. E queste sono le cose che illuminano la storia, di fatto, sono queste le cose che la rendono viva e sono queste le cose che ci permetteranno di viverci dentro. Cristo parlava ad un popolo di contadini medio orientali. I Vangeli si rivolgono fondamentalmente a persone inserite in quel contesto. Persino la maggior parte delle persone istruite di quel tempo aveva le proprie radici nella semplice vita agricola dei villaggi. E molto di ciò che accadeva nella loro cultura e nella loro vita sociale, e che per generazioni si era radicato nella loro sensibilità, esiste ancora oggi nella vita dei contadini del Medio Oriente. C'erano cose che venivano percepite ma mai espresse, c'erano atteggiamenti profondi che non venivano mai articolati e che non erano neppure compresi consapevolmente, erano rimasti nel subconscio per così tanto tempo. E se vogliamo cogliere la maestria di questa grande storia e tutto il suo significato spirituale, allora dobbiamo tornare indietro e far del nostro meglio per collocarci proprio in quel luogo ed in quel tempo. Dobbiamo immedesimarci negli atteggiamenti, nelle aspettative della cultura di un villaggio contadino meridionale e da allora potremo cominciare a vedere le ricchezze di questa storia che si illumineranno davanti alla nostra mente. Ora, prima di esaminare la storia, consideriamo un po' il contesto, così da sapere dove ci troviamo. Cristo è diretto a Gerusalemme negli ultimi mesi della sua vita, ha intenzione di offrire se stesso come sacrificio perfetto di Dio per il peccato, di morire sulla croce e poi la domenica seguente di risuscitare di nuovo dai morti dopo aver compiuto la nostra redenzione. E sta svolgendo ormai il suo ministero da quasi 3 anni, sta predicando il messaggio del regno di Dio e del ravvedimento e sta chiamando uomini e donne ad entrare nel regno di Dio mediante il ravvedimento e la fede in Lui come Messia, Signore e Dio. Nel frattempo si è fatto alcuni nemici implacabili, i farisei e gli scribi, che erano fondamentalmente gli architetti della religione popolare del giudaismo di quel tempo, esercitavano la loro influenza nelle sinagoghe, cioè nelle assemblee locali del popolo ebraico, dove la gente si radunava per ricevere l'insegnamento, erano la principale forza di influenza, erano legalisti, erano corrotti interiormente, erano ipocriti, erano ostili a Gesù. Eppure erano loro ad esercitare la maggiore influenza e quindi sotto la loro influenza la maggior parte della popolazione era ostile oppure indifferente nei confronti di Gesù e tutto quello alla fine dei conti si abbatté sul suo capo quando a Gerusalemme gridarono chiedendo il suo sangue per togliergli la vita. Il risentimento dei farisei e degli scribi era dovuto al fatto che Gesù li aveva affrontati direttamente riguardo alla loro ipocrisia. Li aveva descritti come persone che si ritenevano giuste da sé, ma che non lo erano veramente. Li aveva descritti come persone che non comprendevano veramente né la scrittura né la volontà di Dio. Aveva detto loro che non conoscevano Dio, non conoscevano la vera via della salvezza. Aveva detto loro che erano esclusi dal regno di Dio perché erano corrotti interiormente e si dirigevano verso il giudizio divino. E questo non era ciò che volevano sentirsi dire. E sebbene egli lo dicesse con compassione, misericordia e grazia, sebbene lo ripetesse in ogni genere di situazione e di contesto, in qualunque modo lo dicesse, loro odiavano quel messaggio. E quindi, volendo contrattaccare Gesù, escogitarono la peggiore accusa possibile contro di lui, e cioè che egli compiva le sue opere mediante il potere di Satana. Dissero che, lungi dal rappresentare Dio, egli rappresentava il diavolo stesso e che ciò che stava dicendo era demoniaco ed infernale. E questa era la loro convinzione e quindi quella fu la menzogna che diffusero in tutto il paese. In ogni modo possibile, ogni volta che trovavano un'occasione per sostenere quella menzogna, lo facevano. E uno dei modi che a quanto pare ritenevano particolarmente efficace era dire alle persone: guardate con chi si accompagna Gesù. Non si accompagna con il popolo di Dio, si accompagna con il popolo del diavolo. Si accompagna con esattori delle tasse, prostitute, criminali, con quella categoria generale di persone chiamate peccatori. Ed ogni volta che potevano mettere in evidenza il fatto che Gesù si accompagnava con i peccatori, erano ben felici di farlo per screditarlo e per sostenere che egli di fatto si trovava a suo agio con il popolo di Satana e a disagio con il popolo di Dio, che essi credevano di essere. Ed è proprio questa la circostanza che dà origine alle storie raccontate da Gesù in Luca 15. Al versetto 1 leggiamo: «Or tutti i pubblicani ed i peccatori si accostavano a lui per udirlo». Venivano perché, come avete notato alla fine del capitolo 14, l'ultima affermazione lì dice «chi ha orecchi da udire oda», erano disposti ad ascoltare e quindi vennero. E tanto i farisei quanto gli scribi, che erano gli esperti di teologia all'interno del movimento dei farisei, mormoravano dicendo «costui accoglie i peccatori e mangia con loro», e naturalmente mangiare con qualcuno equivaleva ad esprimere tacitamente approvazione e consenso. E così erano indignati e loro non si sarebbero mai accompagnati con quel genere di persone, non avrebbero mai mangiato con quelle persone in nessun caso, si tenevano lontani da tutti quelli che appartenevano a quelle categorie, in una sorta di sforzo da loro stessi concepito per proteggere la loro presunta purezza. Nonostante i miracoli di Gesù, che erano innegabili, e infatti non cercarono mai di negarli, nonostante le abbondanti prove della sua divinità, nonostante la potenza, la chiarezza e la natura trasformatrice della sua parola, continuavano a tornare all'accusa che fosse satanico e in questa occasione, secondo loro, la prova era evidente perché si accompagnava, si associava con persone che appartenevano al diavolo. Non soltanto violava le tradizioni del giudaismo e le consuetudini dei farisei e degli scribi, non soltanto non mostrava alcun riguardo per il loro modo di osservare il sabato o per le loro altre regole, ma soprattutto frequentava gli emarginati considerati ingiusti. E così sollevarono ancora una volta questa accusa, proprio come avevano già fatto al capitolo 5, versetti dal 29 al 32, la stessa lamentela. Ora, questo provoca una risposta da parte del nostro Signore, ed è una risposta piuttosto semplice, non capite, vero? La ragione per cui mi accompagno, mi associo con questi peccatori, è che sono venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto, come dice esplicitamente in Luca 19:10. Lo faccio perché questa è la gioia del Padre, questa è la gioia di Dio, quella di salvare i peccatori perduti. E poi racconta la storia di un pastore che aveva 100 pecore, ne perse una, andò a cercarla, la trovò e la riportò indietro. E dice, qual è il punto della storia? Versetto 7, io vi dico che allo stesso modo vi sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. E quello è un rimprovero sarcastico rivolto agli stessi farisei che pensavano di essere giusti e di non aver bisogno di ravvedimento. Il cielo non prova alcuna gioia per voi, la gioia del cielo si trova nel recupero del peccatore perduto che si ravvede. E poi raccontò una seconda storia, quella di una donna che aveva 10 monete d'argento, ne perse una e continuò a cercarla finché non l'ebbe trovata. Di nuovo al versetto 10, allo stesso modo vi dico, vi è gioia alla presenza degli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Quello che stava dicendo loro è, siete così lontani da Dio che non comprendete neppure ciò che procura gioia a Dio, non comprendete ciò che rende Dio contento, soddisfatto, gioioso. È il ritorno dei peccatori a Dio. Siete così lontani dal conoscere Dio. E questo naturalmente conduce alla terza storia, che è la parabola principale. Abbiamo visto il ritrovamento della pecora perduta e della moneta perduta, e qui abbiamo il ritorno del figlio perduto. Però questa storia ha lo scopo di dimostrare la stessa cosa, che la gioia di Dio per il ritorno a Dio di un peccatore perduto. Tuttavia, questa storia va oltre quello e di fatto ci mostra la natura del ravvedimento. Il ravvedimento è stato menzionato al versetto 7, è stato menzionato al versetto 10, ma non è mai stato definito, ed in questa storia viene definito pienamente, e per la prima volta in questa storia compaiono realmente i farisei e gli scribi. Sono un personaggio della storia e questi li vedremo in tutta la loro bruttezza, e anche loro si riconosceranno, ed è proprio questo il finale sorprendente della storia. Fino a quel momento erano più o meno d'accordo con le storie, e quello era sempre il metodo di Cristo, indurli a lasciarsi coinvolgere nella storia, suscitando il loro interesse, la loro comprensione, e poi portarli a comprendere le questioni etiche contenute nella storia, perché esse si gloriavano nel proprio elevato livello morale, e poi prendere quella loro stessa comprensione etica e rivolgerla contro di loro, e fare della teologia della storia un coltello che penetrasse nei loro cuori peccaminosi. Tutto questo accade e molto di più in questa storia. Le prime due storie, quella della pecora e della moneta, mettono in risalto Dio come colui che cerca, colui che trova e colui che gioisce. Ma la terza storia non guarda tanto al lato divino quanto a quello umano, il peccato, il ravvedimento, il recupero ed il rifiuto. Questa è una storia drammatica. È una storia commovente ed ogni sua parte è profondamente interessante ed esercita un forte impatto sul modo di pensare di chiunque sia stato afferrato dalla verità divina. Ora, la storia non contiene tutto ciò che deve essere detto riguardo alla salvezza, non presenta l'intera teologia della salvezza, ma ci conduce alla croce che deve ancora avvenire, perché è una storia di riconciliazione. E non vi è riconciliazione senza la morte di Cristo, che, avendo pagato per intero la pena al posto del peccatore, rende possibile la stessa riconciliazione. Ma la croce non compare nella storia, deve ancora compiersi. E quindi questa non è una teologia completa della salvezza, però tratta alcuni degli elementi essenziali del peccato, del recupero, della gioia e del rifiuto. Ora, la storia ruota intorno a tre personaggi, il figlio minore, il padre ed il figlio maggiore. E in realtà dovrebbe essere suddivisa proprio in questo modo, mi piacerebbe poterla dividere così comodamente in tre parti, questo è sempre stato uno degli obiettivi della mia vita fin da quando ho cominciato a predicare, un obiettivo che non ho mai raggiunto, quindi la prenderemo così come viene, ma cominciamo dal figlio minore, il figlio minore. E mentre apriamo la storia del figlio minore, voglio indicarvi due cose sulle quali riflettere. Prima, una richiesta vergognosa e poi una ribellione vergognosa. Versetto 11. E disse, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Fermiamoci qui per un momento. Il primo figlio non è l'unico personaggio. Al versetto 11 abbiamo l'uomo ed entrambi i figli, vero? Ecco perché io la chiamo la storia di due figli, perché in realtà non è la storia di un solo figlio, è la storia di due figli ed il culmine dell'intera storia indica che di fatto è l'altro figlio, quello al quale non pensiamo molto, ad essere veramente l'obiettivo principale della storia. Ma noi chiamiamo questo figlio minore il figlio il prodigo e suppongo che voi, se vi chiedessi che cosa significa prodigo, probabilmente vorreste cercare un dizionario per scoprire esattamente che cosa vuol dire, quindi permettetemi di darvi una spiegazione. È una parola, è un'antica parola italiana, che non la usiamo molto oggigiorno, che fondamentalmente però significa scialacquatore. E sapete che cos'è che significa quella parola, vero? È qualcuno che sperpera, è una persona intensamente stravagante e dedita ai propri piaceri, ed è una parola perfetta per questo primo figlio, ecco perché è rimasta in uso così a lungo, ma non è una parola che compare da nessuna parte nella storia, è semplicemente una parola che si è adattata bene nelle versioni italiane originali. Questo giovane è l'illustrazione classica di una vita sprecata, okay? Di una sfrenata ricerca del proprio piacere, ed è per questo che viene chiamato figlio prodigo. Però esaminiamo insieme la storia e vediamo che in realtà è la storia di due figli e di un padre amorevole. Gesù disse un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E quando Gesù disse quello, potete immaginare che i farisei e gli scribi, che costituivano il suo unico pubblico, abbiano reagito dicendo, questa è un'affermazione assolutamente oltraggiosa. Ora, probabilmente non era sposato, perché ovviamente voleva andarsene, voleva darsi alla bella vita. Con ogni probabilità era ancora un adolescente, era completamente irrispettoso nei confronti di suo padre, non provava alcun amore per suo padre. Nel suo cuore non c'era neppure un briciolo di gratitudine per il patrimonio che le generazioni precedenti della sua famiglia avevano accumulato e che un giorno sarebbe passato a lui. E in realtà, la verità è che, secondo la sensibilità della vita nei villaggi dell'antico Medio Oriente, un figlio che avesse detto una cosa simile avrebbe in sostanza detto «Papà, vorrei che tu fossi morto. Sei d'intralcio ai miei progetti, sei un ostacolo. Voglio la mia libertà, voglio la mia realizzazione e voglio uscire da questa famiglia adesso». Ho altri progetti e quei progetti non comprendono te, non comprendono questa famiglia, non comprendono questa proprietà, non comprendono questo villaggio. Io non voglio aver nulla a che fare con nessuno di voi. Voglio la mia eredità adesso. E questo equivale a dire, oh, vorrei che tu fossi morto. In una cultura nella quale l'onore era così importante, in una cultura che era fondata su uno dei 10 comandamenti, onora tuo padre e tua madre, questo principio era stato ampliato ed era stato sviluppato fino al punto che onorare il proprio padre si trovava, per così dire, in cima alla lista della vita sociale. E qualunque figlio che avesse rivolto una simile richiesta, una richiesta così sconvolgente, una richiesta così oltraggiosa ad un padre sano e probabilmente ancora relativamente giovane, sarebbe stato considerato da tutti come uno che desiderava la morte di suo padre. Vedete, le cose funzionavano in questo modo, non si riceveva la eredità fino alla morte del padre. Però per far questo, cioè chiederla in quel momento, essenzialmente equivaleva non solamente ad affermare che vostro padre fosse morto, ma anche da parte vostra commettere una sorta di suicidio. Perché chiunque si sarebbe aspettato che un padre rispondesse ad una richiesta del genere con uno schiaffo in faccia. Quello era un gesto tipicamente ebraico per esprimere riprovazione davanti ad un simile disprezzo da parte di un giovane figlio che aveva beneficiato di tutto ciò che la famiglia possedeva e probabilmente di tutte le ricchezze accumulate dalle generazioni precedenti ed era così che trattava suo padre, Oh, sarebbe stato schiaffeggiato in pieno volto, e non certo piano. E poi, molto probabilmente, sarebbe stato pubblicamente svergognato e forse privato di tutto ciò che possedeva e forse persino considerato morto ed espulso dalla famiglia stessa. La rottura era talmente grave che al versetto 24, quando il figlio ritorna, il padre dice: «Questo mio figlio era morto». E lo ripete di nuovo al versetto 32, rivolgendosi al fratello maggiore: «Questo tuo fratello era morto». In quel tempo ed in quel luogo era persino consuetudine celebrare una cerimonia ufficiale, un funerale, se vogliamo chiamarlo così, in risposta ad un simile insolenza. Ed era finita, ed eri fuori dalla famiglia, eri morto. E l'unico modo per rientrare era offrire una sorta di restituzione, trovare un modo per riconquistare il favore della famiglia dopo il disonore che si era creato. Il sistema era perfettamente chiaro e lo era a tutti. Il padre occupava il primo posto della gerarchia dell'onore, poi veniva il fratello maggiore e poi il minore. Questa è spudoratezza al suo livello più alto. Il membro più basso della famiglia, l'ultimo nella gerarchia dell'onore, esprime esasperazione, irritazione ed odio verso suo padre per il solo fatto che sia ancora vivo e gli impedisca di ottenere ciò che vuole. E questo rappresenta il più alto grado di vergogna immaginabile. Gesù non avrebbe mai potuto attribuire ad una persona una vergogna maggiore di quella rappresentata in questo gesto. Nella struttura sociale di Israele quello era il supremo atto di vergogna e la sua richiesta era: «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Dammela». Ed usa la parola beni. Nel greco troviamo l'espressione tes usias, che è usata solamente qui ed in nessun altro luogo del Nuovo Testamento, e significa i beni, le proprietà, la porzione. Egli stava chiedendo le cose materiali, i terreni, gli animali, gli edifici o qualunque altro possedimento della famiglia avesse diritto di ricevere. E in una famiglia con due fratelli, secondo Deuteronomio 21:17, il patrimonio doveva essere diviso in modo disuguale. Il figlio maggiore riceveva il doppio di ciò che riceveva il figlio minore. Ciò significa che due terzi andavano al figlio maggiore ed un terzo al figlio minore. Quindi egli voleva un terzo di tutto ciò che quella famiglia possedeva, e certamente avevano molto perché avevano dei servi, come scopriamo più avanti nella storia, assunsero musicisti e danzatori per la festa, avevano dei lavoratori salariati che impiegavano oltre ai normali servi della famiglia, avevano degli animali, compreso un vitello ingrassato, e quindi dovevano possedere un patrimonio abbastanza consistente da fargli pensare che ottenendo il suo terzo avrebbe potuto finanziare piuttosto bene la sua ribellione. Però tutto ciò che voleva era la tes usias. E questa è una parola molto importante perché la parola normalmente usata per eredità è cleronomia, quella è la parola normale, però ascoltate attentamente. Quando usate quella parola, parlare di eredità, state parlando di tutto ciò che accompagna i beni materiali, state parlando della gestione della proprietà, state parlando della leadership, state parlando della responsabilità di provvedere le risorse per la famiglia. Quando ricevete l'eredità da vostro padre, ricevete letteralmente la responsabilità di amministrare tutti i beni della proprietà a beneficio della famiglia di allora, accrescerli e trasmettere un patrimonio più solido alle generazioni future. Quindi insieme alla parola eredità vengono la responsabilità e il dovere di rendere conto per il futuro, e lui ovviamente non voleva nulla di tutto quello e quindi non usò quella parola. Gesù mise sulle sue labbra questa parola te usias, dicendo: voglio solamente ciò che mi appartiene, non voglio assumere alcun ruolo di autorità, non voglio responsabilità, non voglio dover rendere conto, non voglio nulla che riguardi il futuro, non mi assumerò alcuna responsabilità per questa famiglia né adesso né mai più, non voglio prendermi cura di nessuno, voglio solamente ciò che mi appartiene, nessun ruolo di guida, nessuna responsabilità, nessun dovere di render conto, nessun ruolo della famiglia, nessun ruolo nel futuro del padre. E tutto questo indica che stava vivendo sotto l'autorità del padre con grande riluttanza, era infelice, voleva libertà, voleva indipendenza, voleva distanza, voleva andare il più lontano possibile da ogni restrizione, da ogni responsabilità, non voleva ubbidire a suo padre, non voleva essere guidato da suo padre, non voleva dover rispondere a suo padre, non voleva aver nulla a che fare con nessuno che lo conosceva. Voleva andarsene, però voleva farlo portando con sé tutto ciò che poteva ottenere per finanziare la sua partenza. Ora, un padre poteva fare dei doni ai propri figli, Qualunque padre nella cultura ebraica di quel tempo poteva dare dei doni ai figli come desiderava e poteva anche assegnare loro le rispettive porzioni del patrimonio. Ad un certo punto poteva dire: ok, questi sono i due terzi che riceverai come figlio maggiore, questo è il terzo che riceverai come figlio minore. E anche se avesse fatto quella ripartizione, essi non avrebbero mai potuto di fatto prendere possesso di quello finché lui non fosse morto, perché in quella cultura dell'onore il padre rimaneva a capo di tutto fino alla morte, non cedeva mai nulla ai figli. Quindi, sebbene potesse dire: ok, questo sarà tuo, però non avrebbe detto: questo è tuo, prendi il controllo adesso. Sarebbe sempre rimasto lui il responsabile. E se avesse assegnato loro le rispettive parti dicendo: ok, voglio che cominciate ad imparare ad amministrare le parti che vi spettano, secondo la consuetudine, egli avrebbe avuto comunque accesso a tutto ciò che veniva guadagnato mentre essi amministravano le loro proprietà. Quindi continuava ad esercitare un controllo piuttosto saldo e diretto, ma il figlio non sta chiedendo quello, non sta chiedendo di sapere adesso che cos'è che riceverà in futuro, sta chiedendo di avere adesso ciò che avrebbe dovuto aspettare di ricevere dopo la morte di suo padre. E probabilmente la notizia si sarebbe diffusa nel villaggio, come normalmente accadeva. Gli abitanti si sarebbero aspettati che il padre fosse adirato, umiliato, disonorato, si sarebbero aspettati che fosse furioso con suo figlio, si sarebbero aspettati che avrebbe schiaffeggiato il ragazzo, che lo avrebbe rimproverato, l'avrebbe svergognato, l'avrebbe punito o cacciato via dalla famiglia, e forse persino che avessero celebrato un funerale. Ma qui troviamo la prima sorpresa della storia. Tornate al versetto 12. Ed egli divise fra loro i suoi beni. Divise i suoi beni. Sapete qual è la parola greca tradotta con beni? È bios, vita, biologia. Questa era la loro vita. Questo è ciò che la vita della famiglia aveva prodotto nel corso delle generazioni. Questo era ciò di cui egli viveva, era la sua fonte di sostentamento. Quindi il testo sta dicendo che egli lo divise. Ebbene, alcuni farisei, sadducei o scribi probabilmente pensarono: ma sì, sta semplicemente dicendo loro: sapete, questo è quello che riceverete, questo sarà tuo, e adesso potete cominciare ad assumervi la responsabilità di ciò che un giorno sarà vostro ed io sarò qui a sorvegliarvi. Forse era questo quello che intendeva dire, stava semplicemente facendo la ripartizione secondo Deuteronomio 21:17, un terzo e due terzi, e tuttavia a questo punto ci sarebbe stata una sorpresa, sarebbe stato qualcosa di piuttosto sconvolgente a causa del modo in cui la richiesta era stata presentata. Se il padre l'avesse fatto di sua propria volontà, perché nutriva tanto rispetto per i suoi figli, aveva fiducia nei suoi figli ed amava i suoi figli, allora sarebbe stato comprensibile, ma che un padre facesse una cosa simile per un figlio di quel genere, dopo una richiesta di quel genere, era qualcosa di veramente sconvolgente, e questo avrebbe suscitato un altro sussulto tra i farisei. Invece di schiaffeggiarlo in faccia per la sua insolenza, il padre gli concede quello che vuole, gli accorda questa libertà, perché è disposto a sopportare l'agonia di un amore respinto. E questa è l'agonia più dolorosa di qualunque altra sofferenza personale, l'agonia di un amore respinto. Quanto più grande l'amore, tanto più grande è il dolore quando quell'amore viene respinto. Questo è Dio. Questo è Dio che concede al peccatore la sua libertà. Nelle consuetudini di Israele non vi era alcuna legge che impedisse ad un padre di fare una cosa simile. Non lo stava facendo perché pensava che quella era la cosa migliore. Stava concedendo al peccatore la sua libertà. Ed il peccatore in realtà non sta infrangendo la legge, però sta dimostrando l'assenza di una relazione, no? E questo è proprio il punto. Che il peccatore non ha alcuna relazione con Dio, non ama Dio, non si interessa di Dio, non vuole aver nulla a che fare con Dio, nulla a che fare con la famiglia di Dio, non vuole nulla a che fare con il futuro della famiglia di Dio, non vuole dover rendere conto a Dio, non prova alcun interesse per Dio, non vuole rispondere a Dio, non vuole sottomettersi a Dio, non vuole alcun tipo di relazione e di fatto non ha alcuna relazione. E Dio, nell'agonia di un amore respinto, lascia andare il peccatore. È come Romani 1, li abbandonati. Ora, notate di nuovo al versetto 12 che egli divise fra loro i suoi beni. A questo punto della storia abbiamo ancora due ragazzi, perché una volta fatta la divisione fu chiaro anche all'altro fratello quale fosse la sua parte. E quindi entrambi ricevettero la propria porzione, la propria parte. Sebbene abbia detto che una cosa simile fosse rara e che non vi fosse alcuna legge che la proibisse, era estremamente, estremamente insolito che accadesse. Non sarebbe mai potuto accadere in circostanze come queste, con un figlio di quel genere che avanzava una richiesta di quel genere. La legge ebraica affermava, secondo la Mishnah, che è la codificazione della legge ebraica, che se questo avveniva, se un padre decideva di fare una cosa simile, i figli dovevano conservare la proprietà fino alla morte del padre e solamente allora avrebbero avuto il diritto di fare ciò che volevano con quelle proprietà. Però fino a quel momento il padre continuava a sorvegliare il modo in cui amministravano quei beni ed aveva diritto a tutto il reddito che essi producevano, ma questo certamente non si adattava ai progetti del figlio minore, voleva quello che voleva e lo voleva subito. Bene, il primo passo quindi era quello di convincere il padre a dividere il patrimonio e non ci vuole molto per arrivare al secondo passo, versetto 13, e non molti giorni dopo. E qui comincia la seconda cosa sulla quale vi avevo detto che avremmo dovuto riflettere nella storia. Prima abbiamo la richiesta vergognosa e poi la ribellione vergognosa. Solamente pochi giorni. Non molti giorni, non aspettò a lungo, non riusciva ad aspettare, aveva già aspettato abbastanza, non ne poteva più di stare alla presenza del padre, non ne poteva più di dover rispondere al padre o di mantenere un qualsiasi legame con la famiglia, non provava alcun amore per suo padre, non provava assolutamente alcun amore neppure per suo fratello maggiore, ed il fratello maggiore non provava alcun amore per lui, e a proposito, come nota a margine, neppure il fratello maggiore provava alcun amore per il padre. Proprio così, il fratello maggiore non provava alcun amore per il padre. Infatti quando il ragazzo torna a casa ed il padre è felice, il fratello maggiore si adira. Non condivideva affatto i sentimenti del padre. Era altrettanto privo d'amore, altrettanto ingrato, anche se rimane a casa. È l'ipocrita che vive dentro casa. Quindi fondamentalmente il padre non ha alcuna relazione con nessuno dei due figli. Questi rappresentano due tipi di persone che non hanno alcuna relazione con Dio. Uno è irreligioso e l'altro è religioso. Uno è il più lontano possibile da Dio, l'altro gli è vicinissimo, ma soltanto esteriormente. Ma che cos'è che voleva il figlio minore? Non molti giorni dopo, dice il testo, il figlio minore raccolta ogni cosa, altrimenti significa che trasformò tutto in contante. Ok? Trasformò tutto in denaro contante. Voglio andarmene, non voglio aver nulla a che fare con te. Tecnicamente, tra l'altro, poteva vendere la proprietà una volta che gli era stata assegnata, sebbene il padre continuasse ad esercitare una certa supervisione e potesse riceverne i proventi ed essi non potessero prenderne effettivamente possesso fino alla morte del padre. Nell'antica tradizione esisteva una scappatoia, una via d'uscita, ed era questa, che poteva venderla a qualcuno che l'avrebbe acquistata, ma che non ne avrebbe preso possesso fino alla morte del padre. E potresti dire, uomo, quello è piuttosto difficile vendere in quelle condizioni, è vero? Non necessariamente, perché lui voleva del denaro contante, doveva trovare un compratore per il suo terzo del patrimonio, un compratore disposto a dargli subito il denaro ed aspettare la morte del padre prima di prenderne possesso. Ora, se vi sembra insolito, ricordate semplicemente che ogni giorno in questo mondo le persone acquistano quelli che vengono chiamati futures o contratti su materie prime e perché mai qualcuno dovrebbe acquistare adesso qualcosa che non potrà ricevere fino ad un momento futuro? O perché si pensa che il prezzo può salire, quindi ci si protegge rispetto al futuro pagando adesso il prezzo d'acquisto anche se non si potrà prendere possesso del bene fino ad un momento futuro, e questo significa acquistare futures, cioè tutelarsi rispetto al futuro. E sapete che il prezzo sarebbe stato conveniente perché lì davanti a voi c'era un venditore disperato. E quindi non c'è niente di meglio, vero? Quando siete compratori di un venditore disperato, qualcuno che vuole andarsene e vuole andarsene in fretta, non molti giorni dopo, voleva trasformare tutto in denaro contante. La sua proprietà poteva essere venduta, voleva dire edifici, terreni, animali, qualunque cosa fosse, lui riceveva subito il denaro, chiunque l'avesse acquistato non avrebbe potuto prenderne possesso fino alla morte del padre. E naturalmente ci sarebbero state persone ben felici di farlo, perché sarebbe stata una vera e propria svendita. Quel ragazzo voleva andarsene subito, quindi avrebbe accettato un prezzo ribassato, e certamente qualcuno sarebbe stato più che felice di assicurarsi il valore di quella proprietà, aspettare per tutti gli anni che mancavano alla morte di quell'uomo e poi prendere possesso ed aggiungerla in futuro al patrimonio della propria famiglia. Questa è la stoltezza del peccatore. Vuole allontanarsi da Dio, vuole allontanarsi da Dio adesso, non vuole dover rendere conto a Dio, vende a poco prezzo tutte le opportunità che Dio gli ha concesso, tutti i buoni doni, tutte le occasioni di ascoltare il Vangelo, ogni cosa che Dio ha posto nel suo mondo, disprezza tutta quella bontà e pazienza di Dio che dovrebbe condurlo ad una relazione con Lui, e una volta ottenuto il denaro, vedete ciò che accade lì al versetto 13, partì per un paese lontano. Lontano è la parola chiave, andarsene, e se ne andò in fretta e se ne andò il più lontano possibile. un paese dei gentili, sarebbe stato un paese lontano, qualunque paese al di fuori di Israele era terra dei gentili. Egli quindi andò in una terra dei gentili, il che era orribile, questo era un altro errore, no? Quanto è malvagio questo ragazzo? È malvagio quanto una persona possa mai esserlo. Non potete far nulla di peggio che disprezzare vostro padre e disonorare vostro padre. E da quello aggiungete l'avidità materialistica e aggiungete la vendita del patrimonio familiare accumulato nel corso delle generazioni e a quello aggiungete il fatto che se ne andò in una terra dei gentili, il più lontano possibile da chiunque lo conosca, affinché nessuno sappia o si interessi di ciò che fa. Una condotta scandalosa. E a quel punto, certamente la famiglia avrebbe celebrato un funerale nel villaggio, e perché se n'era andato ed era morto, era finita. Ormai avrebbe potuto essere ristabilito soltanto se fosse tornato ed avesse riacquistato il patrimonio che aveva venduto. Avrebbe dovuto tornare ed avrebbe dovuto ricomprarlo. E a proposito, giusto come nota a margine, mentre stavo esaminando tutto questo mi sono posto una domanda: dov'è il figlio maggiore in tutto ciò? Perché non si è mai alzato in difesa dell'onore del padre? Perché non interviene per proteggere il padre? Perché non c'è un versetto che dice: ma il figlio maggiore andò dal minore e lo rimproverò perché aveva disonorato il padre? O la risposta è che neppure lui amava il padre. Oh, era ben felice di ricevere la propria parte e di rimanere a casa, non prese mai le difese del padre, non aveva alcun amore per il padre, come vedremo. L'intera scena è piena di vergogna, una famiglia completamente disfunzionale, un padre amorevole e generoso che aveva fatto doni immensi a due figli. Uno era un peccatore apertamente ribelle ed irreligioso, l'altro era un peccatore religioso che era rimasto a casa, ma nessuno di due aveva alcuna relazione con il padre o con l'altro fratello. Si odiavano a vicenda ed entrambi odiavano il padre. Ebbene, la ribellione è ormai in corso ed il testo ci dice, tornando al versetto 13, che quando arrivò nel paese lontano, là dissipò i suoi beni vivendo dissolutamente. Dissipò significa disperdere, li gettò via, e da qui il termine prodigo, o sperperò tutto, vivendo dissolutamente in modo sconsiderato e dispendioso, zoe asotos, una vita dissipata, una vita depravata, una vita dissoluta. Infatti, più avanti, al versetto 30, suo fratello maggiore dice: ha divorato i tuoi beni con le prostitute. Pensate un po'. Alcuni ritengono che quella possa essere semplicemente un'accusa inventata dal fratello maggiore, ma non esiste alcun fratello maggiore, reale perlomeno, questa è solamente una storia, e l'autore di tutto questo è Gesù, e Gesù inserì quell'affermazione nella storia perché riflette accuratamente ciò che egli voleva comunicare riguardo a ciò che fece quel giovane, cioè che cos'altro avrebbe fatto, no? Fuggendo il più lontano possibile da ogni responsabilità, con tutto il suo denaro ancora intatto, si reca in questo paese lontano cercando di sottrarsi da ogni responsabilità, da ogni obbligo di rendere conto a suo padre, e dissipa la propria vita in maniera immorale. La spreca! E ha mandato la sua vita in rovina, diremmo oggi nel linguaggio contemporaneo. Ora, è evidente che questo giovane figlio rappresenta i peccatori che vivono apertamente nel peccato, i ribelli, i dissoluti, i libertini, i depravati, gli immorali, coloro che non fingono di aver fede in Dio e non fingono di amare Dio. Sono quelli del versetto 1, sono i pubblicani, sono i peccatori, gli emarginati, gli irreligiosi e fuggono il più lontano possibile da Dio perché non lo amano e non hanno alcuna relazione con Lui. Non vogliono avere nulla a che fare con la sua legge o con il suo governo, non vogliono dovergli render conto in alcun modo. Non varcano neppure la soglia della Chiesa, non sono interessati ad esporsi alle aspettative di nessuno. Ma il peccato non finisce mai come promette all'inizio. Versetto 14, ora quando ebbe speso tutto, e questo ci fa capire che quando arrivò nel paese lontano era il gran signore, era il ragazzo d'oro, era il nuovo arrivato in città con il grosso capitale a disposizione, aveva il suo bel mucchio di denaro, arrivò in città, si buttò nella vita mondana, si abbandonò ad una sfrenata baldoria, certamente raccogliendo intorno a sé ogni genere di persone desiderose di approfittare della sua generosità, della sua stolta generosità, si circondò di gentaglia, di feccia, di persone della peggior specie. E rimane senza denaro, spese tutto, dice il versetto 14, quella era colpa sua, ma in quel paese sopraggiunse una grave carestia, quella non era colpa sua, ma la vita funziona così, alcune cose sono colpa vostra, altre non lo sono, ma la convergenza di quelle cose può essere devastante, la vita funziona così, vero? In quel paese sopraggiunse una grave carestia, ora né voi né io sappiamo cos'è una grave carestia, vero? Che cos'è una grave carestia? Come si comportano le persone durante una grave carestia? Non una carestia di lieve entità, ma una grave carestia, dice il nostro Signore. E volevo in qualche modo cercare di capire che cos'è che fosse una carestia ed ho trovato la descrizione di una carestia. Questa avvenne nel XVIII secolo ed un uomo ne scrisse ed è una descrizione piuttosto caratteristica di cos'è che accade durante una carestia. Questo è ciò che sarebbe accaduto in un villaggio. Questa è la sensibilità delle persone che ascoltavano Gesù, avrebbero compreso che cos'è una carestia, avrebbero ricordato, per esempio, i periodi in cui Israele si trovava sotto assedio e le donne mangiavano la propria placenta ed arrivavano persino a cibarsi dei propri figli. Questo si trova nell'Antico Testamento, quella è una carestia. Però ecco una descrizione di una carestia risalente dal XVIII secolo. L'autore racconta di bambini venduti come schiavi per impedire che morissero di fame, parla di uomini trovati morti ogni mattina per le strade e quando il loro numero aumentò, il governatore della città dichiarò che ogni uomo era responsabile di gettare nel fiume i cadaveri che si trovavano davanti alla propria casa. E non volendo avere tutti quei cadaveri davanti alla loro casa, gli abitanti della città trascinavano i morti davanti alle case degli altri. Ogni mattina per tutta la città risuonavano litigi mentre gli uomini discutevano su dove fossero realmente morte quelle persone. I piccoli commercianti dovevano tenere a portata di mano delle fruste di pelle di ippopotamo per scacciare i mendicanti impazziti e li assalivano fisicamente e schiaffeggiavano quel poco che avevano nelle loro botteghe. I piccoli commercianti che esponevano le proprie merci per strada si gettavano sopra di esse quando quei poveri disgraziati passavano cercando di rubare qualcosa da mangiare. Gli uomini che si avventuravano fuori di notte disarmati venivano aggrediti e mangiati, gli animali che si allontanavano venivano uccisi e mangiati crudi, il cuoio delle scarpe, la carne putrefatta e l'immondizia venivano divorati. Mangiavano le palme, le famiglie del villaggio, vedendo che la morte incombeva su di loro, muravano le porte delle proprie case e aspettavano la morte in una stanza per impedire che i loro stessi corpi venissero divorati dalle iene. Interi villaggi furono spazzati via in questo modo. Questa è la carestia. Qualcosa del genere sarebbe stata l'immagine presente nella mente degli ascoltatori di Gesù quando egli raccontò la storia. Stiamo parlando di un livello di disperazione che va oltre qualunque cosa noi possiamo concepire. Quindi adesso lui ha preso alcune pessime decisioni, le peggiori possibili, e le circostanze hanno reso tutto ancora più grave. Questa è la vita al suo punto più basso, amici miei, i farisei, gli scribi che stavano ascoltando la storia, adesso stavano sentendo un po' il peso dell'orrore della vita di quel giovane. Da un luogo meraviglioso, sotto la cura di un padre amorevole, in un ambiente generoso, è arrivato a questo. È la vita al suo punto più basso, nel baratro della disperazione più assoluta. Non aveva famiglia, non aveva nessuno, si trovava in una terra straniera e non aveva nessuno a cui rivolgersi. Tutte le sue risorse erano esaurite, era indigente ed era sul lastrico. Era senza un soldo, era solo e la festa era decisamente terminata. Però non era ancora pronto a tornare a casa. E questo è importante, non era ancora pronto ad umiliarsi completamente, ad ingoiare il rospo, a tornare indietro, ad essere svergognato, ad essere umiliato, ad affrontare suo padre al risentimento del fratello maggiore per aver sperperato quei beni. Il fratello maggiore sapeva che una volta diviso il patrimonio non avrebbe più potuto attingere risorse dall'altro terzo e che quindi quello lo avrebbe privato di ciò che avrebbe ricevuto e quello accresceva il suo odio, non voleva affrontare nulla di tutto quello, non voleva affrontare gli abitanti del villaggio, non voleva avere nulla a che fare con nessuno, quindi fa ciò che le persone tendono a fare quando toccano il fondo. Alla fine del versetto 14 leggiamo: cominciò ad essere nel bisogno. Per la prima volta non era in grado di procurarsi ciò di cui aveva bisogno. E questo è l'inizio. E come fanno normalmente i peccatori, escogita il primo piano. Questo è il suo piano A, ok? Andò e si mise al servizio di uno dei cittadini di quel paese. La prima cosa che disse fu: devo trovarmi un lavoro, devo rimettermi in piedi. No, questo è tipico del peccatore, fugge da Dio, se ne va, vive una vita dissoluta, una vita ribelle, si abbandona al peccato senza freni, finisce nel baratro, finisce senza assolutamente nulla, è completamente al verde, senza più nulla, è sul lastrico, vaga per le strade, non ha nulla, ma si rimette in piedi da solo. Devo trovarmi un lavoro e per la prima volta dice: devo lavorare. Non ottenne ciò che voleva dalla sua piccola impresa, non ottenne ciò che voleva dalla sua avventura, non rinunciò ad una vita facile, abbandonò un padre amorevole, si ritrovò con una vita dura, di fatto durissima, voleva un piacere senza restrizioni, voleva soddisfare le proprie passioni senza interruzioni, senza rimproveri, e ciò che ottenne fu dolore, insoddisfazione e solitudine. In realtà di fatto si trovò di fronte alla morte. Quindi andò e si mise al servizio di uno dei cittadini di quel paese. La parola cittadino indica una persona privilegiata, non tutti erano cittadini, significava essere privilegiati ed onorati dalla società, avere il proprio nome scritto nel registro della città. Trovò qualcuno che aveva dei mezzi, un cittadino, e si mise al suo servizio. Quella è una parola meravigliosa in greco, kolao, si incollò a quello, si attaccò a quell'uomo. Sono abbastanza certo che quell'implicazione sia che quella non fosse l'idea di quell'uomo, no? Siete mai viaggiato nel terzo mondo? Se siete mai stati in India, liberarvi dei mendicanti sarà una delle imprese più difficili che affronterete. Basta uscire per strada e nel giro di poco tempo si aggrappano al vostro cappotto, si tirano per un braccio, cercano di infilare le mani nelle vostre tasche e dovete proteggervi perché sono pronti a prendere veramente tutto. Il livello di disperazione spinge le persone a comportarsi così e quindi l'immagine qui è quella di un uomo che ormai era un mendicante. Quindi trovò un cittadino che aveva dei mezzi e si attaccò a quell'uomo fino al punto che quello non riuscì a liberarsi di lui. Ed infine, dice il versetto 15, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Questo non è veramente un lavoro? Voglio dire, era la cosa più umiliante che una persona poteva mai fare e come vedremo non veniva neppure pagato, ma per liberarsi di quell'uomo disse va nei campi e pascola i miei porci, ed egli era talmente disperato che lo fa, e a questo punto il sussulto è più forte che mai. Questo era un giovane ebreo che pascolava porci in una terra di gentili al servizio di un gentile. Levitico 11:7, Deuteronomio 14:8 ed altri passi dell'Antico Testamento indicano che gli ebrei non potevano mangiare carne di maiale perché i maiali erano animali impuri. Ed egli finì a pascolare i porci. Va a pascolare i miei porci. Più in basso di così non si può scendere. Ma non è tutto. Guardate il versetto 16. Quindi se ne va. Che altro poteva fare dopo tutto? Ed arrivò là, ed il testo dice che desiderava riempirsi il ventre con le carrubbe che mangiavano i porci. Hey, avete mai cercato di farvi spazio tra i maiali per riuscire a prendere la loro brodaglia? E questo è quello che il testo sta dicendo, no? Era talmente affamato che non si limitava semplicemente a pascolare i porci o a guadagnare il salario, stava cercando di mangiare il loro cibo e di lottare con loro per ottenerlo. Quella è una lotta persa in partenza. Desiderava riempire il proprio stomaco con le carrube, ed erano proprio baccelli di carrubo. Si tratta di un frutto nero ed amaro che talvolta i maiali mangiavano direttamente dagli arbusti, però veniva anche raccolto e poi dai baccelli di carrubo si estraeva una specie di melassa, e la polpa che rimaneva veniva gettata ai porci. Quindi molto probabilmente ciò che stava facendo è molto probabilmente stava mangiando insieme ai porci la polpa rimasta delle carrube. Quando frequentavo le scuole superiori, per un breve periodo durante l'estate, lavorai per alcune persone che allevavano maiali nella zona orientale della nostra città. Era un lavoro piuttosto strano, ma il padre di uno dei miei amici delle superiori lavorava in quell'attività e ai quei tempi erano loro a raccogliere rifiuti della città di Los Angeles, raccontavano tutta l'immondizia, la portavano ad est della città e la facevano bollire in enormi caldaie, poi l'immondizia bollita veniva scaricata su pavimenti di cemento dove si trovavano i maiali e tutta quell'immondizia bollita veniva mangiata dai maiali. Poi i maiali venivano macellati e da quello se ne ricavava la pancetta veniva messa nei negozi di alimentari e le persone che avevano prodotto l'immondizia compravano la pancetta e così il ciclo ricominciava da capo. Funzionava così, ma nei primi anni a Los Angeles le stesse persone che raccoglievano i rifiuti erano quelle che fornivano tutta la carne di maiale, perché era così che funzionava il sistema. E posso dirvi che lottare contro i maiali per ottenere qualcosa da mangiare sarebbe stata una battaglia persa. Sono bestie feroci. E qui abbiamo questo ebreo che era là fuori e la realtà incredibile è che lui stesso era diventato un maiale. Non è semplicemente insieme a loro, era uno di loro. E l'unico desiderio era solamente che riusciva a procurarsi il cibo meglio di loro. Il verbo è epitumeo, che indica un desiderio intenso. Stava lottando con i maiali, era inconcepibile. Sceso così in basso che non si poteva scendere di più. E qualunque fosse stata la promessa riguardo al lavoro e al denaro, alla fine del versetto 16 leggiamo di nuovo: nessuno gli dava nulla, non ricevette nulla. Ed è questo che mi fa pensare che si fosse incollato a quell'uomo e che quello avesse detto vattene via da qui, va a pascolare i miei porci, e lui non aveva altra scelta, quindi corse là fuori, non lo stava mica pagando, però finì lì per comportarsi come un maiale, cercando di mangiare la brodaglia dei maiali ed ottenere abbastanza cibo da riempirsi lo stomaco. Non possiamo neppure cominciare a comprendere la sensibilità altezzosa ed elitaria dei farisei e degli scribi che immaginano qualunque giovane ebreo fare una cosa del genere. Inconcepibile. E alla fine nessuno gli diede nulla. Questa è la più grande tragedia che avrebbero mai potuto concepire. Questa è la più grande ribellione, la più grave rottura, il più grave spreco di una vita, di un'opportunità. Questa è la condotta più spregevole che potessero concepire. Ed era proprio questo il punto, vero? Ed ora stava morendo di fame. Questa è disperazione. Questo è il peccatore, povero, affamato, senza speranza, che cerca di ricevere un po' di brodaglia per i maiali. Nessuno che lo aiuti, nessuno che abbia pietà di lui. Qual è la lezione qui? La lezione è che il peccato è ribellione contro Dio Padre. Non è tanto ribellione contro la sua legge, quanto contro il rapporto personale con lui. È un rifiuto della sua paternità e del suo amore. Il peccato è certamente disprezzo per la legge di Dio, ma prima ancora di quello è disprezzo per la persona di Dio, per l'autorità di Dio, per la volontà di Dio. Il peccato significa rifiutare ogni responsabilità, ogni obbligo di render conto. Significa negare a Dio il posto che gli spetta, significa odiare Dio, significa desiderare che Dio fosse morto. Significa non amarlo affatto, disonorarlo, significa prendere tutti i doni con i quali egli vi ha circondati nella vita e sperperarli come se non valessero nulla. Significa fuggire il più lontano possibile da Dio, non rivolgergli alcun pensiero, non mostrargli alcun rispetto, non provare alcun interesse per lui. Significa sprecare la propria vita nella ricerca egoistica del piacere, nella dissolutezza e nella concupiscenza sfrenata. Significa rifiutare tutto ciò che non corrisponde a ciò che vogliamo. Ed è una malvagità sconsiderata, un'indulgenza egoistica che alla fine ti lascia nella brodaglia dei maiali, spiritualmente fallito, vuoto, indigente, senza alcun aiuto, senza alcun luogo a cui rivolgersi davanti alla morte stessa, alla morte eterna. E poi lo stolto peccatore, avendo esaurito il piano A, dice: sistemerò da solo la mia vita, mi rivolgerò alla psicologia, prenderò delle droghe o berrò alcolici o andrò in un qualche gruppo di aiuto personale, mi trasferirò in un altro quartiere, sposerò un'altra persona, o quando tutti quei tentativi sono falliti. Il peccatore si risveglia dopo aver toccato il fondo, ed è proprio qui che si trovava il giovane, una richiesta vergognosa, una ribellione vergognosa. Ma tutto questo conduce ad un ravvedimento pieno di vergogna. E questo lo vedremo la prossima volta. Ed è veramente straordinario. Preghiamo. Oh, la storia non è lontana da noi, Padre nostro. Ci riguarda molto da vicino. È la storia di ogni peccatore irreligioso. La storia di ogni figlio minore che è fuggito il più lontano possibile da Dio e di ogni figlia che ha fatto lo stesso. È la storia di tutti i peccatori apertamente dissoluti, depravati, degradati, immorali, dediti ai propri piaceri e dominati dalla concupiscenza, che arrivano al punto in cui tutto è finito, hanno perso ogni cosa, nulla ha più significato, nulla soddisfa, stanno solamente lottando per la sopravvivenza. Ed era così per quei pubblicani, per quei peccatori. Ed è per questo che vennero. Volevano ascoltare colui che aveva il pane della vita, volevano ascoltare colui che offriva il perdono, volevano ascoltare colui che diceva: Dio vi ristabilirà, Dio vuole riconciliarvi a sé, Dio vuole che torniate nella sua casa. Così come la pecora che fu riportata indietro, come la moneta che fu recuperata, Dio opera per ricondurre a sé peccatori indigenti, svuotati, soli e disperati. Ed è qui che egli trova la sua gioia. Ed è proprio per questo che il cielo gioisce. Padre, ti ringraziamo per il grande messaggio contenuto in questa parte della storia che ci pone davanti alla realtà del peccato e della disperazione, perché è proprio qui che il peccatore deve arrivare. Oh, finché esiste un piano A e funziona, anche solamente per un po', i peccatori non vengono a Dio. E quando il piano A, il piano B, il piano C ed ogni altro piano fallisce e non rimane nessun altro luogo dove andare, È lì che il peccatore si ricorda del Padre amorevole, del cui carattere ci si può affidare, e lì è disposto a ravvedersi. Noi siamo pronti per quella parte della storia, l'abbiamo vissuta, e ti preghiamo, Signore, di imprimere nei nostri cuori la consapevolezza di ciò che il peccato produce e di quanto sia orribile. E comprendiamo i farisei, sono d'accordo, stavano dicendo è assolutamente orribile, è terribile, ma come si scopre, loro erano peggio, o erano peggio. Il figlio minore viene perdonato, quello maggiore però non voleva nemmeno il perdono, non pensò di averne bisogno. Padre, ti preghiamo di aiutarci a gioire della grazia che ci viene offerta, non importa quanto orribili siano le nostre vite. Gesù dipinge qui un quadro che non potrebbe essere peggiore, per mostrarci che non importa quanto in basso scenda il peccatore, egli può sempre tornare con cuore ravveduto a Dio, che è un Padre amorevole e degno di fiducia, e così può ricevere il suo perdono. E noi gioiamo per questo. Padre, congedaci ora con la tua benedizione. Riportaci qui domenica prossima con grande attesa per ascoltare il seguito della storia, e raccoglici questa sera alle 18, mentre entreremo in merito alle glorie di Romani 7 e nelle meraviglie della trasformazione spirituale. Donaci una giornata meravigliosa, te lo chiediamo nel nome del Figlio tuo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.